doppio misto. Lo sport dei sardi e della Sardegna. Un programma a cura della redazione di Sardegna Sport per Cagliari Social Radio.
E cominciamo un'altra settimana qui su Doppio Misto, Radio X. Buonasera Roberto Rubio.
Ciao Fabio.
E buonasera Davide Cabras.
Buonasera, buonasera a tutti.
Abbiamo c'è un altro intruso.
Un altro elemento, un altro... E che elemento di Sardegna Sport, Matteo Secchi. Ciao Matteo.
Mi potevi anche presentare meglio. Comunque buonasera a tutti.
Uno dei padri fondatori del nostro giornale. Del nostro sito. Matteo Secchi che è venuto a trovarci. Parleremo di tanti, tanti temi. Avremo un ospite importante che tra qualche istante Roberto Rubio ci presenterà, e poi ovviamente la vigilia di Inter Cagliari di Coppa Italia, e poi anche tanta Dinamo Sassari, perché oggi a Cagliari ha aperto lo store bianco-blu, davvero c'era di tutto in
sì,
Viale Bonaria,
allora, cose belle, cose meno belle.
Io, però, Roberto, dai. E il buon Matteo Porco siamo andati un pochino a intrufolarci in una affollatissimo davvero store,
sembrava di essere in discoteca,
davvero
qua,
incredibile,
angusti,
ne parleremo nella parte conclusiva. Faremo anche ovviamente un resumé del weekend calcistico e sportivo che abbiamo vissuto poche ore fa. Roberto, come sempre a te la palla per presentare il nostro ospite di punta di questa serata.
Sì, perché abbiamo in collegamento Alessandro Marino, presidente dell'Olbia. Buonasera presidente.
Buonasera, buonasera a voi.
Allora, andiamo a tracciare un pochino un bilancio di quelle che sono stati i primi 15 giorni e poco più da presidente dell'Olbia. Sono arrivati due risultati positivi, la vittoria contro l'Ostiamare, poi insomma il pareggio contro il San Cesario che ha lasciato un pochino di rammarico. Le chiedo appunto un bilancio, le sensazioni di queste prime settimane in sella all'Olbia.
Ma la prima partita è andata molto bene. Non posso assolutamente lamentarmi, perché comunque ho visto veramente un bel atteggiamento in campo, c'erano parecchi giocatori fuori, quindi no, mi è piaciuta molto. Per quanto riguarda quella di ieri, un po' meno. Io ho visto nella giornata di sabato ho visto le due partite del Cagliari, quella primavera e quella della prima squadra, e pensavo tra me e me, speriamo che non mi capiti anche a me domani.
Sì.
Invece mi è capitato esattamente così, perché comunque è un pareggio ma che sa di punti persi, quindi è un'occasione che sicuramente potevamo sfruttare meglio.
Olbia e Cagliari sono legati sotto tanti aspetti, non è mistero che Alessandro Marino ovviamente sia stato una componente importante soprattutto del settore giovanile del Cagliari Calcio, al fianco del presidente Tommaso Giulini. Parliamo anche di altri argomenti che accomunano Olbia e Cagliari. Uno è Andrea Cossu, le chiedere quanto è stato difficile portarlo, convincerlo a sposare il progetto dell'Olbia, e poi le chiederei anche di due altri nomi altisonanti che si sono fatti a Cagliari nel corso delle scorse settimane. Conti, Agostini, erano solamente delle suggestioni oppure ci sono stati dei contatti?
Allora, riguardo Andrea, io credo che fosse stata una qualsiasi altra squadra di Serie D sarebbe stato impossibile portarlo in questa squadra ipotetica, perché comunque è un giocatore che fino a 6 mesi fa era in Serie A. Però per come è fatto lui, invece, il progetto Olbia è un progetto che gli è piaciuto subito, perché è legato a questa società in quanto ha esordito con l'Olbia nel 96 ed è ancora legato proprio ad alcune persone che sono ancora nella società, quindi non è stato difficile. Poi è un progetto che comunque gli è piaciuto anche per quanto riguarda la valorizzazione dei giovani sardi. Mentre per quanto riguarda gli altri due nomi, allora Daniele lo conosco, lo stimo, ma Daniele ha intrapreso una carriera diversa, quindi lui adesso sta prendendo il patentino da allenatore. Quindi,
l'abbiamo visto a San Luri, tra l'altro, ad assistere alla partita della primavera.
Esatto, lui segue con attenzione. Mi ha fatto i complimenti, in bocca al lupo, ma non niente di più. E per quanto riguarda Agostini, nulla, peraltro non lo so nemmeno personalmente, quindi non è mai stata un'opzione.
Era importante dissipare un po' le nubi create da questo polverone.
A Cagliari è una piazza molto nostalgica, per cui sognava un po' questo
qualsiasi articolo, magari, qualsiasi voce.
Magari con Lopez in panchina.
Con Lopez, non so, magari Fortin, Visera.
Chi più ne ha,
non lo so,
più ne metta. Presidente, invece, Selvaggi. Per parlare di qualcosa invece di più realistico e di più attuale, presidente, ieri abbiamo fatto quel nome appunto di Gallo, un rinforzo importante per la mediana, tante altre trattative più o meno note, appunto il nome di De Angeli. A che punto è il mercato? Quali sono gli obiettivi? Qual è anche un pochino la, diciamo, quali sono le linee guida che sta seguendo assieme ai suoi collaboratori?
Allora, le tre uscite che abbiamo fatto si completano con tre entrate, quindi con Caboni, Cosu e con Gallo. A questo punto, se dovessimo fare altre operazioni da qui a giovedì, ovviamente dovranno corrispondere delle uscite, quindi è probabile che qualcosa succeda, perché insomma avevo un'idea di dare alla squadra una fisionomia un po' più simile al progetto che abbiamo in mente, e quindi può essere che qualcosa cambia ancora. E poi non scordiamoci che c'è ancora poi tutto il periodo di gennaio per lavorare invece sui giovani, perché in questa categoria i giovani sono veramente tanto importanti, visto che bisogna schierarne comunque quattro sempre in campo.
C'è qualche giovane insomma che ha già puntato? È inevitabile chiedere anche quante possibilità ci sono che possa arrivare qualcosa dalla casa madre, tra virgolette, rossoblù.
Ma io i giovani del Cagliari me li devo meritare, nel senso che la categoria che si addice di più a quel tipo di target è sicuramente la Lega Pro, quindi per quest'anno sarà comunque difficile puntare a quel tipo di profilo, però insomma comunque abbiamo tanti relazioni, tanti contatti, e quindi speriamo di riuscire a fare qualche operazione interessante anche da quel punto di vista. Per fortuna abbiamo un po' più di tempo, perché altrimenti tre giorni non sarebbero comunque bastati.
I settori dove intervenire, comunque, a parte la punta dei sogni, quali sono secondo lei?
Ma le entrate che abbiamo fatto non corrispondono ai ruoli che invece abbiamo tra virgolette perso, perché per esempio ci manca un difensore, in quanto è uscito Tricoli, e i tre che sono entrati, nessuno dei tre che sono entrati è un difensore, quindi molto probabilmente punteremo a introdurre un giocatore, un difensore, e quel nome che si è fatto prima potrebbe essere un'opzione molto interessante, visto che è un giocatore che oramai sono tre stagioni che fa quasi tutte le presenze in una D, ha vinto il campionato, in un girone particolarmente competitivo, quindi è sicuramente auspicabile che si possa portare a termine una trattativa con lui.
Presidente, io avrei una domanda un po' più strutturale, diciamo, per usare una figura retorica tanto cara a Roberto Rubio, di cui lui sicuramente ricorderà il nome, mentre io no. La domanda è questa: oggi era in agenda un incontro con il sindaco di Olbia per parlare appunto della questione stadio, ci può dire com'è andata?
Ma io mi vedo spesso il sindaco di Olbia, è già la terza volta, quindi stiamo portando avanti parecchi, diciamo, discorsi che riguardano le infrastrutture. Lui molto ben disposto, lo è stato sin dal primo giorno, quindi secondo me questa è un'amministrazione con la quale si può lavorare bene, quindi secondo me da quel punto di vista la strada è spianata. Ora è chiaro che non è l'unico aspetto che bisognerà affrontare, per esempio la ricerca di sponsor è qualcosa che dovrò intraprendere da subito, perché ovviamente c'è bisogno anche di finanziamenti rilevanti per questo tipo di opere.
Ecco, realisticamente quali saranno le tempistiche, Presidente? Dovesse tutto andare bene senza intoppi, ecco.
Ma diciamo che questi comunque alla fine sono progetti che non richiedono insomma in termini di tempo un impegno che vada più di un anno e mezzo o due, quindi quello può essere l'orizzonte temporale. È chiaro che sta a me poi portare la squadra in Lega Pro, perché altrimenti la struttura attuale per una Serie D è più che dignitosa e sufficiente, quindi diciamo che il progetto deve andare di pari passo sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista infrastrutturale.
Quindi, insomma, realisticamente si può dire cercare di vincere il campionato, insomma di passare di categoria, e magari già nell'estate prossima, con il grande traguardo appunto alle spalle, provare ad accelerare, cioè mettere magari anche la prima.
Esatto. Sicuramente così, con la squadra che vince il campionato sicuramente ci può essere uno slancio anche dal punto di vista dell'interesse di alcune società private a supportare l'iniziativa.
Presidente, qua a Cagliari se lo chiedono in tanti, quante possibilità ci sono che poi il Cagliari venga a giocare ad Olbia temporaneamente?
No, questo non lo so, bisognerebbe chiederlo a Tommaso. Io penso che a me farebbe piacere, però insomma questo è un problema loro. Io sarei ben felice di che fosse quel tipo di infrastruttura a ospitare il Cagliari, ma ovviamente loro poi hanno anche altre opzioni, quindi io li aspetterei a braccia aperte ovviamente.
Si è parlato anche, insomma, ritornando un po' al campo, le chiedo due cose. Uno, cosa serve per vincere questo campionato secondo lei? E due, quanto sono fondamentali le prossime due gare casalinghe contro Budoni e poi il derby molto atteso con la Torres?
Allora, secondo me serve caparbietà. Serve caparbietà, bisogna crederci sempre, perché comunque la giornata di questa giornata trascorsa ha dimostrato che le prime non sono affatto infallibili, visto che hanno perso una 2-0 e l'altra 3-0. Quindi se si lavora in continuità, cioè facendo, accumulando risultati utili, secondo me è possibile che si possa risalire la classifica. Altrimenti la vedo dura, perché comunque ci sono 7 punti, quindi se noi balbettiamo sicuramente rischiamo di rimanere poi in una zona di medio alta classifica, ma non lì al vertice.
Ecco, in pochi sanno che, presidente, il progetto, l'ambizioso e per il momento riuscito progetto del settore giovanile del Cagliari parte da molto lontano, almeno dall'inizio del nuovo millennio, quando due giovanissimi, Marino e Giulini, si incontravano per pianificare per fare una proposta all'Inter, che poi ha trovato sbocco invece a Cagliari. Ce ne può parlare, presidente, che cosa è stato, che cosa avete messo a punto?
Questa è una chicca. È vero quello che dice, è vero, nel senso che era tanti anni fa, io lavoravo all'università, Tommaso gravitava comunque nel mondo Inter, sì, da lì diciamo a sviluppare un progetto per l'Inter, e da lì credo si creò poi una base di competenza o comunque di idee, sviluppare una serie di idee che poi abbiamo sicuramente ripreso nel Cagliari. È evidente che se né io né lui fossimo così tanto orientati ai giovani, questo progetto non sarebbe mai nato e probabilmente non sarebbe nemmeno mai stato implementato. Quindi è stata l'occasione che ha poi fatto generare in tempi più recenti il progetto Cagliari.
Di giovani, di Cagliari e anche di Inter parleremo nella seconda parte della nostra trasmissione. Io intanto ringrazio e saluto il presidente Alessandro Marino, grazie per essere intervenuto a questo GW Misto.
Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
E adesso andiamo ad ascoltarci un po' di musica. Seconda parte di doppio misto, parliamo del Cagliari. Cagliari praticamente vigilia
colpaccio a San Siro?
Ma la vedo dura sinceramente, anche se abbiamo un talismano mica da ridere qui quest'oggi, Matteo Secchi, che fu testimone dell'1-4 del Cagliari a San Siro. Fu l'illusione zemaniana quel giorno.
Una grande illusione, detto bene, pensavo potesse iniziare un grande percorso, invece poi...
Tu stesso parlasti di Zemanlandia, che era...
Apertura di Zemanlandia,
non ha aperto neanche.
Non è venuto nessuno poi, evidentemente.
Cagliari che a Milano ha una discreta, diciamo, dai, buona...
Mica tanto.
Dai, con l'Inter, dai, qualche cosa...
Qualche pareggio,
con Milan
sì.
No, però con l'Inter sì, dai.
Qualche pareggio
però
sì.
Però le partite di Coppa con l'Inter sono spesso state... Roby, tu sei un amante dell'Amarcord, direi
sì,
che...
Sì, 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 quel 3-0 che grida vendetta, quella partita semifinale di ritorno di Coppa UEFA. Sarà Coppa, anche se un po' meno prestigiosa, direi, domani, Coppa Italia. Il Cagliari che va a San Siro. Rastelli ha parlato in conferenza stampa e ha svelato buona parte della formazione. Ha detto giocheranno quelli che non sono scesi in campo contro il Livorno, per cui possiamo già fare una cernita: Cragno, Pisacane, Murru, Krajnc, Benedetti, Deiola, Joao Pedro, Giannetti e Cerri. Direi che la formazione
manca
è
una
più
mezzala.
O meno fatta. Manca una mezzala che sarà, direi, quasi certamente Barella.
Beh,
non
direi,
so se siete
d'accordo. Mi stupirei se Barella non dovesse giocare, visto che non è stato schierato a Livorno. Un Cagliari che viene appunto dal pareggio pieno di rimpianti, denso di rabbia.
Beh, il doppio palo è veramente
una cosa per pochi.
L'emblema della sfida.
Ne capiteranno uno a campionato, forse. Ovviamente è capitato al Cagliari, ovviamente è capitato a Melchiorri, che già è malinconico di suo, come diciamo in redazione molte volte. Ci mancava anche questa. Cagliari sfortunato anche con gli arbitri.
Direi anche sciagurato, però, perché ha sbagliato davvero tanto. Soprattutto Melchiorri, quel gol clamoroso, e poi gli arbitri. Roby ha detto bene, perché quel rigore ancora su Melchiorri poteva chiudere la partita, rigore ed espulsione, invece è stato clamorosamente ammonito per simulazione Melchiorri.
Senza senso, perché stava per concludere la rete a un metro dalla linea di porta.
Va bene, però... che malinconico, però non scemo.
L'ennesimo arbitro, direi, scarso di questo mese.
Sì, non so cosa ne pensate voi. Il Cagliari che anche fa la voce grossa dopo le partite, si sente un po' la Juventus della Serie B, davvero.
Capozzucca, due settimane di seguito a Capozzucca a parlare, a inveire, e direi che è una notizia, visto che non parla tanto.
Ma non è nello stile del Cagliari, storicamente, anche prendere posizione nei confronti degli arbitri, anche quando ne avrebbe tutte le ragioni. Ci ha pensato Capozzucca, non so quanto fosse una cosa condivisa con tutto il resto della società, però ci sta anche alzare la voce ogni tanto, perché bisogna far sentire le ragioni della società.
Ne sono capitate davvero tante.
Sono capitate
3-4 partite.
Hai detto bene in precedenza: arbitri scarsi, perché è quello. Io non credo alla malafede degli arbitri. Non sono, magari penso che ci possa essere una sorta di sudditanza psicologica al contrario, cioè gli arbitri vogliono far vedere di non essere condizionati dal blasone del Cagliari, almeno in Serie B, e finiscono col penalizzare il Cagliari. Matteo, stai ridendo.
C'è un termine a te caro, no? Per descrivere bene.
Ipercorrettismo, che tra l'altro è un termine molto usato anche in linguistica, soprattutto tra i sardi, ma stiamo magari divagando un po'.
Siamo
troppo
alti, ragazzi.
Stiamo facendo
troppa cultura. Direi che oltre al tema arbitrale a Livorno è emerso però anche il tema tecnico, e annunciando la formazione di domani tocchiamo un tema come quello di Joao Pedro, che giocherà di nuovo trequartista, dopo che da trequartista negli ultimi due mesi ha fatto cose egregie, direi, in campionato. Rastelli a Livorno lo ha schierato da mezzala, come era nei programmi estivi. Ha fatto malissimo, l'ha sostituito mi sembra al 40esimo, quindi sconfessando la sua scelta. Poi sconfesserà anche la scelta di Munari all'intervallo. Rastelli, che diciamo non ha azzeccato troppo sabato, e quindi insomma direi che Joao Pedro può tornare un po' a brillare. Vedremo anche in un contesto come quello di San Siro, che è davvero può nobilitare il brasiliano.
Io non sono un tecnico, però in questo anno e mezzo mi sembra che Joao Pedro abbia dato ampia dimostrazione di essere magari qualunque tipo di giocatore, tranne che una mezzala.
Una delle tue poche certezze, diciamo.
Sì, una delle poche certezze nella mia vita in generale è che Joao Pedro non è una mezzala, è una delle poche cose che so nella mia vita. Rastelli, che ha parlato anche di un'altra cosa, un altro argomento su cui mi piacerebbe stuzzicarmi in conferenza stampa, ha detto: ce la giochiamo, non abbiamo nulla nulla da perdere, mi sembra evidente, però c'è un po' anche tra i tifosi serpeggia un po' questa cosa Cagliari-Inter, Cagliari che vede, almeno secondo alcuni, l'Inter sarebbe la casa madre del Cagliari. Voi cosa
sono tutte malignità, io sono, come sai, filo societario.
Anche perché il Cagliari era già di Giulini quando vinse 4-1 con un tuo ruolo fondamentale, ovviamente in tribuna stampa, da portare fortuna dall'alto.
Inter casa madre del Cagliari, Cagliari casa madre dell'Olbia, sembra davvero
una scatole cinesi.
Scatole cinesi.
Una matriosca.
Troppo complotti, dai, vabbè. Direi che non vedremo probabilmente Santiago Colombato dal primo minuto nella serata alla Scala del Calcio. Colombato che aveva illuminato tutti nel precedente turno di Coppa contro il Sassuolo, non dovrebbe partire dal primo minuto, non partirà dal primo minuto neanche ovviamente contro il Bari, anche se ci sarà la squalifica di Di Gennaro, che infatti sarà titolare in casa dell'Inter. Cosa ne pensate di Storari invece, Robby? L'altra puntata tu avevi lanciato il sasso,
sì. Io ho nascondendo la mano.
No, lui non la nasconde mai, Robby, perché è uno coraggioso. Io l'ho ripreso nell'analisi appunto post Livorno. A me non ha convinto sabato, non ci sta convincendo.
No, ha preso gol
qualcuno ci insulterà su questa cosa, però.
No, siamo assolutamente abituati a prenderci gli insulti di chiunque, anche in strada. Mentre no, a parte gli scherzi. Sì, Storari ha dei problemi su calcio piazzato, soprattutto direi a questo punto. Non gli vorrei gettare la croce addosso perché non è assolutamente il caso, però probabilmente qualche responsabilità ce l'ha anche lui. Matteo, tu cosa ne pensi?
Probabilmente sì, hai ragione, ecco, non è sicuramente esente da colpe, però.
Ma non esistono portieri che non facciano mai errori, probabilmente.
Magari un momento di forma non particolarmente felice nell'ultimo.
Poi storicamente mi pare che Storari non ha nelle uscite alte e nei calci piazzati le sue migliori doti da portiere.
Dopo il gol di vantaggiato si è visto il labiale, insomma, anche in TV, che diceva: non ho visto niente, non vedevo niente. Evidentemente c'è stato qualche problema.
La barriera la mette lui.
Non l'ho messa io. Direi, insomma, un Cagliari che comunque è tornato da Livorno con il morale, direi, molto basso, tanta rabbia, tanta tristezza per un risultato che ha permesso al Bari di portarsi a 2 punti, quindi quella di sabato sarà un partitone, direi, al sì. Sant'Elia, e poi il Crotone che non sbaglia mai, sì, questi 1-0 clamorosi.
No, a parte gli scherzi.
Vabbè, Robby, tu l'hai battezzato, secondo te il Crotone
sì,
fino
infatti
alla fine sarà
scenderà
lì.
A piombo il Crotone, si risalverà all'ultima giornata, probabilmente dopo questa mia benedizione. Insomma. No, per chiudere questa frazione dedicata al Cagliari, io direi di proiettarci soprattutto alla partita di domani. Secondo voi, per farcela il Cagliari, cosa deve fare? Magari sfruttare il fatto che l'Inter scenderà in campo guardinga, probabilmente
con qualche seconda linea,
con seconde e terze linee, insomma, ci sarà un ambiente, immagino, spettrale a San Siro.
Cosa
ci sono
Matteo?
Margini, secondo voi?
Ci sono margini. Probabilmente se il Cagliari riuscirà a ripetere la prestazione di Reggio Emilia e l'Inter non affronterà la partita con l'atteggiamento giusto, Cagliari può avere delle possibilità di passare il turno.
Dichiarazione classica da allenatore in conferenza stampa.
Veramente conformista. Matteo Secchi che sarà al San Siro.
La Santeria mentre si giocherà a San Siro, no?
San Siro con i nostri Fiorenzo Pale, Oliviero Adis, Sardegna Sport in forze,
sì,
alla
sì,
Scala
sì.
del Calcio, che ci racconterete trio. Tutto.
Tra l'altro non so, tu che sei l'aneddotico del gruppo, questa è la terza partita di Coppa Italia negli ultimi 20 anni contro l'Inter. Ci sono state due semifinali.
Sì, due semifinali che sono rimaste nella storia sfortunate, tanto per cambiare nella Cagliari, che è la squadra delle semifinali, squadra che è sempre arrivata a un passo dalla gloria, però lì si è fermata, squadra sì. che ha avuto un po' 99-2000 questa tradizione.
2004-2005.
Esattamente, poi anche lì ci furono delle partite sfortunate, proprio a San Siro, dopo delle vittorie nelle partite d'andata. Siamo in chiusura anche di questo secondo blocco dedicato al Cagliari, ancora una pausa musicale con il nostro Davide Cabras e poi parleremo di Dinamo Sassari.
Eccoci su Doppio Misto Radio X per parlare di Dinamo Sassari, giornata cagliaritana, pomeriggio cagliaritano per i bianco-blu, reduci dalla vittoria schiacciante in casa di Caserta con una prestazione balistica clamorosa, direi, da parte della Dinamo, una Dinamo che ha inaugurato il suo store quasi in risposta al Cagliari che qualche settimana fa lo aveva inaugurato nel Largo Carlo Felice. Invece in Viale Bonaria oggi c'era davvero la creme della creme della politica, dello sport, di c'era chiunque,
qualunque cosa, c'era il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, c'era Ugo Cappellacci,
l'ex sindaco Emilio Floris, c'era veramente tutti.
La Dinamo unisce la squadra, ragazzi. Praticamente al completo la Dinamo unisce, dice Matteo Secchi. Però io immagino, se il Cagliari apre un negozio a Sassari, secondo me lo radono al suolo il giorno dopo.
Petardi, fumogeni.
Sono due realtà obiettivamente diverse, perché è vero che la Dinamo Sassari ha unificato la Sardegna.
Non ne parleremo così tanto se non fosse così.
Assolutamente,
all'interno
sì.
del nostro magazine.
È stata anche un bel pomeriggio, c'era tantissima, forse anche troppa gente.
Hai fatto incetta di pasticcini, Roberto?
No,
io sì.
No, ho fatto incetta di interviste. Ecco, io facevo le interviste e tu mangiavi come un disperato. No, ho fatto delle interviste. Una cosa che ho notato, i ragazzi che ho intervistato della Dinamo Sassari, era che avevano tutte le cispe negli occhi, perché probabilmente si sono alzati un po' tardi questa mattina. Dinamo Sassari che era reduce dalla vittoria, bella vittoria sul campo di Caserta, propiziata dalla prestazione balistica soprattutto di Haynes e Logan, che vedevano il canestro enorme ieri.
Come che hai scritto tu nella...
che non, siccome c'è il modo di dire classico nel mondo della pallacanestro, sdoganato da Guido Bagatta, credo già da una quindicina d'anni, vedere il canestro grande come una vasca da bagno. Ieri il canestro era una piscina olimpionica per gli esterni della Dinamo Sassari. Se non ricordo male, 6 su 8 per Haynes, 5 su 9 per Logan, che ha sporcato un pochino le percentuali nella seconda parte della partita, però è stato assolutamente trascinatore della Dinamo Sassari, che ha dato così un calcio alle polemiche post Trento, direi.
Soprattutto Logan era importante questa prova di questo tipo, perché era qualche partita che andava vicino ai 0 punti, insomma pochi punti davvero, e poi una prestazione negativa anche contro Malaga. C'era stata la sconfitta tra gli applausi, ne abbiamo parlato, insomma, no, visto questa questione dei fischi, insomma se ne è fatta davvero una telenovela su la contestazione, che poi aveva portato alle minacce di Sardar, un Sardar che oggi abbiamo visto abbastanza sereno davanti alle
istituzioni. Voleva tirare le briglie un po' all'ambiente, per dire: se non ci sono io qui, ricordatevi che non si fa niente. Forse.
E ricordiamoci da dove veniamo, quello bisogna sempre dire.
Mantra della Dinamo Sassari, classico, storico, ormai è entrato nelle... Forse Matteo se lo vorrebbe anche tatuare, mi confessava prima.
Sulla schiena.
Ricordati dove vieni sempre. Mentre Fabio mangiava pasticcini, io ho sentito tra gli altri anche Marco Calvani, tecnico della Dinamo Sassari, che ha fatto un'analisi un po' generale sia sulla sconfitta contro Malaga che sulla vittoria ieri al Palamaggio.
Sì, a volte le partite dell'Eurolega non danno un senso di realtà di quello che uno sta facendo, perché il computo dell'avversario è un contendente dove per fisicità, talento, struttura, background di esperienza difforme totalmente da quello che è la nostra realtà. Quindi Sassari si è approcciata per il secondo anno al massimo campionato europeo. Per citare Malaga, che è l'ultima, questa è la 16ª volta che vanno al secondo round, quindi sono 16 stagioni che fanno l'Eurolega e 16 stagioni che passano il turno. Quando tu hai un club di questo genere significa che hai un background di solidità, di struttura e anche di disponibilità nel poter allestire sempre le squadre estremamente competitive. Credo che l'esperienza dell'Eurolega debba essere vissuta da parte del pubblico sassarese e sardo come un punto di arrivo importante, che non è un traguardo definitivo, ma che è un momento di passaggio dove ti dà cognizione che per poter competere a quel livello devi fare ancora un po' di strada. In questo l'esperienza sicuramente permetterà al club di poter capire in chiave futura come vorrà porsi per poter eventualmente ridisputare questo tipo di manifestazione.
Roberto, ma l'hai intervistato in Viale Bonaria o al GKO?
No, era di fatto era una discoteca, perché c'erano Petway e altri ragazzi e Yenga che si stavano dilettando così nel mettere musica, era pieno di gente anche con i drink in mano, in cui, per cui l'ambiente era sostanzialmente quello. Dinamo Sassari, l'abbiamo detto, che ha inaugurato quest'oggi questo store, non solo ovviamente negozio, ma anche una autentica clubhouse che sarà anche il ritrovo dei tifosi per assistere, immagino, anche la partita della Dinamo Sassari. Abbiamo visto insomma quello che sorge di fronte al Pala Serra di Migno. Immagino che l'obiettivo della società sia quello di creare appunto un ritrovo anche per i tifosi.
Chissà se diciamo prenderà piede, se diventerà, perché a Sassari, di fronte anche per la collocazione di fronte al palazzetto, poi c'è la sede del club, ha ormai davvero raggiunto presenze, un numero di presenze molto molto rilevanti. Chissà se anche a Cagliari diventerà un punto di riferimento, se la gente andrà a vedere per esempio le partite, chissà, lo vedremo col tempo. Chiaramente il pubblico cagliaritano, gli appassionati cagliaritani, i tifosi della Dinamo hanno un profilo diverso per ovvi motivi.
Ma voi che siete cagliaritani, come vedete la Dinamo Sassari? Cosa rappresenta per voi?
Noi siamo addetti ai lavori. Noi,
io intanto sono di Carbonia, te lo vorrei ricordare, non sono cagliaritano.
Io che non sono un addetto ai lavori e che non mi interessa di basket, ho il sospetto che dipenda molto dai risultati.
Insomma, il solito pragmatico è sempre
preciso.
Ha ragione Davide. Sarà importante vedere innanzitutto come andrà la Dinamo da qui alla fine della stagione e poi cosa succederà a livello anche societario, no? Quali saranno le scelte.
Ma mi sembra già passata la burrasca a Sardara, che è ampiamente ritrattato, per cui io non spenderei altro tempo per commentare quell'uscita.
Però spendiamo tempo per Meo Sacchetti, sta benissimo.
Meo Sacchetti era a Cagliari, ha assistito alla vittoria del Sustentu per 94-49.
Ha sentito Radio X venerdì, gran presentazione di Generosi Sustentu, e lui ha detto non voglio mancare.
Assolutamente, deve essere andata così, tra l'altro ovviamente pendeva dalle mie labbra, sicuramente è andato lì solamente per quello. No, c'era Meo Sacchetti a vedere una partita del campionato di Serie C Silver di basket col Sustentu, che ha travolto, come era ampiamente nelle previsioni, la Mobilis Generugi per 94-49. Prima di andare avanti c'è un ultimissimo contributo audio, sempre Marco Calvani, che parla di un altro tema, questa volta tecnico. Varnado ieri subito due falli, e Alexander che gioca tantissimi minuti da pivot, praticamente lui che nell'NBA giocava da guardia, la coperta è abbastanza corta, direi sotto canestro. Sentiamo cosa ne pensa Calvani.
Che ne soffriamo è un dato di fatto, però in tante occasioni abbiamo avuto l'occasione di poter verificare da altre squadre che non sempre le strutture, le super corazzate poi vincono, quindi è sempre il senso di insieme della squadra, del gioco di squadra, soprattutto dal punto di vista difensivo, parlando di quello che potrebbe essere l'impatto fisico e strutturale degli avversari, è quello che fa il gioco e che fa la differenza. Varnado deve riprendere il ritmo a fare determinate cose che io gli sto chiedendo, che lui conosceva da quando abbiamo avuto l'esperienza a Roma insieme, e quindi la speranza di recuperare a brevissimo anche Petway ci permette di poter fare quello che io ho nella mia testa e quello soprattutto che sto chiedendo ai ragazzi adesso.
Ieri l'hanno risolta agli esterni col tiro da tre punti, però immagino il tuo obiettivo sia quello di costruire una squadra che può anche prescindere dalle grandi prestazioni balistiche delle guardie.
Sì, perché ieri comunque noi abbiamo giocato con 3 minuti totali di partita di Varnado e spesso in campo abbiamo avuto addirittura Yenga e Sacchetti dividersi il ruolo di 5 sia in attacco che in difesa, quindi è ovvio che il potenziale lo dovevamo esprimere a livello perimetrale, non avendo punti di riferimento in area eravamo obbligati a guardarlo dal perimetro. Nel guardarlo dal perimetro siamo stati bravi a passarci la palla, ad avere pochissime forzature, mi sembra ricordare 3 forzature nell'arco di tutta la partita, e quindi a sfruttare quello che in quel momento la squadra aveva come risorse. Credo che questo sia una qualità e un merito, è assolutamente non una cosa da disprezzare.
il romanissimo
Marco... Non è cagliaritano, lui mi sa che l'avete intuito dall'accento.
Marco Calvani, sempre comunque piacevole chiacchierare di basket con Calvani, sì, sì. Magari un po' si dilunga un po' nelle risposte, però direi che è bello, no? Parlare di pallacanestro con il coach della Dinamo, e chiaramente vedremo dove, come proseguirà l'avventura bianco-blu, che questa settimana chiude anche la sua esperienza in Eurolega contro Bamberg, e poi sarà
un primato invidiabile in Eurolega, 19...
Chissà, magari vince a Bamberg.
No, non credo, non, credo.
Pareggia.
È molto difficile.
Non si può pareggiare. Veramente.
Esiste il cucchiaio di legno nel basket?
No, dovrebbero istituirlo, però così.
Guarda che adesso sono qua vicino in Viale Bonari e arrivano a bacchettarti ogni volta
che
lanci.
Ma guarda, se non l'hanno fatto oggi, dopo quello che ho scritto e ho detto nelle scorse settimane,
sei riuscito a uscire indenne dallo store Dinamo, solito pungente Roberto Rubio, ma non gliene frega assolutamente niente. A noi ci piace così. Direi che siamo in chiusura, abbiamo sproloquiato fin troppo Matteo Secchi, spero ti sia divertito in questa banda di, in questa gabbia di matti.
Vi conosco, vi ascolto anche dalla freddissima Milano.
E vedi di portare fortuna domani soprattutto.
A San Siro.
Sarà Oliviero Addis a portare fortuna.
Oliviero Addis, come
con il suo zainetto blu, mi raccomando Oliviero, lo zainetto, e questo è uno dei segreti di Sardegna Sport che vi sveleremo nel corso delle puntate.
Direi un segno distintivo. Davide Cabras, grazie per averci guidato come sempre magistralmente.
Grazie a voi.
Come il miglior colombato, direi, o forse di Gennaro, insomma, vedremo.
Sono a Cervo, allora.
Per la capigliatura direi un parola davanti alla difesa, sì. Dei tempi d'oro.
Guardate che è finita la trasmissione.
Grazie a Roberto Rubio, ci troviamo mercoledì.
Ci vediamo, ciao,
ciao ragazzi.
Ciao a tutti, ciao ciao.
Avete ascoltato? Doppio Misto. Lo sport dei sardi e della Sardegna. Un programma a cura della redazione di Sardegna Sport per Cagliari Social Radio.